Bene. Allora, perché
volevo una domanda? Sì. A un certo punto tu hai detto che sull'ingresso del male, la parola male o il termine,
sì,
esperienza del male, o concetto del male, o proprio il termine del male, in Genesi 2 non ho ancora non la compare.
Beh sì, compare attraverso l'albero del bene e del male.
Esatto,
sì.
Del bene e del male. Però poi ti hai detto invece con il serpente il male. Allora voglio capire bene, perché mi pare che invece il serpente quando cita sempre l'albero del bene e del male, non c'è mai il male.
No, non il male come parola, ma evidentemente nel momento, io ho detto che il problema del male compare, cioè il problema dei saggi è perché c'è il male. Questo è il problema di Giobbe, del Coelet, e Genesi 2:3 risponde a questa domanda con l'albero del bene e del male e col serpente che invita a mangiare di quest'albero. Quindi la risposta è l'albero del bene e del male, cioè l'uomo che sceglie il male di fatto. Non si dice questo esplicitamente, ma è ovvio dal testo. Cioè, è il problema del male che entra in Genesi 2 e 3. La parola male tecnicamente entra in Genesi 2 con l'albero del bene e del male, ma è significativo perché in Genesi 1 non c'è il male. In Genesi 2 e 3 sì. Ed è evidente che l'uomo non sceglie il bene.
Scegli
di non ascoltare la voce di Dio.
Poi volevo fare un'altra domanda sempre su questa questione qua. Lamentabile peccato qui non compare.
No,
proprio non compare. Quindi noi ha senso, intendiamo dire che comprendiamo teologicamente questa è un'esperienza di peccato, almeno in quanto allontanamento dalla parola di Dio, no?
Sì.
Allora mi domandavo, se invece quando si è cominciato in termini della letteratura ebraica, a considerare questa un'esperienza di peccato, perché poi se vogliamo il peccato originale l'abbiamo stampato e ancora
no, allora, ora qui si entra nella storia dell'esegesi, diventa un discorso chilometricamente lungo. E proprio l'altro giorno ho finito di leggere gli appunti di un mio amico che vuole pubblicare proprio sull'argomento la storia del peccato originale nei testi giudaici, che poi è il pastore valdese di Roma, tra Valdo metodista, perché adesso sono insieme, e ha fatto una carrellata di testi. Nel giudaismo bisogna attendere il primo secolo avanti Cristo per sentir parlare di Genesi 3 come peccato delle origini, prima no, nemmeno nella Sapienza, che comunque già dopo. Quindi è molto tardiva questa idea. Nel giudaismo classico non c'è. E in realtà nel cristianesimo fino a Agostino non entra. Il grande teologo del peccato originale è Agostino. È per questo che è arrivato anche nel luteranesimo, perché dire Agostino e dire Lutero spesso non è proprio la stessa cosa, ma ci siamo abbastanza vicini. Quindi è Agostino il responsabile, tra virgolette, di questo tipo di teologia, perlomeno in Occidente. Per questo dico che dal testo non si può dedurre una cosa simile. Dal testo si deduce altro, cioè un'umanità che dalle origini abbandona Dio, questo è evidente, questo è chiaro. E poi un peccato che si trasmette, tra virgolette, da padre in figlio. Si trasmette, nel senso che il figlio Caino va anche oltre il padre, ma questo non significa che c'è una realtà ontologica che dall'uno passa all'altro. No? Tenete presente che Trento dice il contrario, il peccato si trasmette non per imitazione ma per propagazione, ovvero come se fosse una specie di virus che si diffonde. Questa idea è difficilmente giustificabile a livello biblico, ma si può recuperare partendo dall'universalismo della grazia, allora si può fare un salto all'indietro, però non partendo da Genesi 3, ma difatti Trento non parte da Genesi, neppure Trento, quindi questo è un testo che non è usabile direttamente per questo tipo di teologia, ma io preferirei che non entrassimo in queste questioni, perché è molto meglio leggere il testo per quello che è. E allora uno si accorge che è la storia dell'umanità nostra, questa eziologia metastorica che spiega il nostro presente alla luce del passato. In altre parole, siamo quello che siamo sempre stati. L'idea è un po' questa. E poi tieni conto che questi sono testi tardivi, sono testi esilici o post-esilici, quindi la riflessione di Israele era già abbastanza avanti quando scrive questi testi, non sono testi arcaici, ma sono testi di una riflessione già matura, a mio parere presuppongono l'esperienza della monarchia, quindi una buona fetta di storia di Israele. Bene, domani vorrei parlare del diluvio, perché il diluvio bisogna dedicargli un momento, è troppo importante, soprattutto Genesi 9, senza la quale Genesi 1 non è completa. È vero che Genesi 1-3 è importante, ma Genesi 1 senza Genesi 9 è un po' zoppo, quindi bisogna dare un'occhiatina anche a quello. Nel mezzo c'è una serie di testi di grande interesse, ma sui quali non ci si può fermare più di tanto. Il capitolo 4, che spesso è ridotto a Caino e Abele, ma ricordo che il capitolo 4 comprende tre episodi distinti, ciascuno dei quali si apre allo stesso modo. Adamo si unì a Eva, sua moglie, in ebraico. Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino. E poi, al versetto 17, Caino conobbe la moglie che concepì e partorì Enoch. E poi, al versetto 25, Adamo conobbe di nuovo la moglie che partorì un figlio e lo chiamò Set. Dunque, tre episodi distinti. Caino e Abele, versetti 1-16, i figli di Caino, versetti 17-24, Set e la sua discendenza, versetti 25-26. Cogliere questa unità del capitolo è importante per rendersi conto che il fuoco non cade sulla morte di Abele e neppure sull'espulsione di Caino. L'attenzione cade sull'ultimo versetto del capitolo. Anche a Set nacque un figlio che gli chiamò Enosh. Enosh significa il mortale, l'uomo, l'uomo mortale. Allora si cominciò a invocare il nome di Yahweh. E questo testo appartiene a una tradizione diversa da quella dell'Esodo, che data l'ingresso del nome di Dio al roveto con Mosè in Esodo 3. Qui invece addirittura lo si retrodata alle origini della creazione. Ma vedete che la storia sembrava bloccata da un'uccisione, da una condanna, quella di Caino, dai figli di Caino che con Lamech raggiungono l'apice della violenza. Ho ucciso un ragazzo per un mio livido, no? Lamech sarà vendicato 77 volte. E la storia riparte quando si inizia a invocare il nome del Signore. Quindi vedete che alla fine c'è sempre il Signore con la sua grazia nel mezzo, perfino per Caino la grazia, perché Caino non viene ucciso, benché sia un omicida, no? E addirittura Dio si premura di proteggere Caino, pur esiliandolo. Qui, se vi volete divertire, il testo su Caino e Abele si presta bene a comprendere che non è possibile leggere più questi testi in chiave storicistica. Il Signore impose a Caino un segno perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato. Era rimasto in tre. Caino, Adamo ed Eva, no? Chi è che lo può incontrare? Soprattutto se va dalla parte opposta del pianeta Terra. Vedete che il testo non si preoccupa di queste cose. Caino si unì alla moglie. Chi? Eva, perché? Altre possibilità, finché non nasce Set, non ve ne sono, no? Non entriamo in queste cose. Il testo del capitolo 4, dunque, è importante per farci ancora una volta comprendere come la storia riparte ogni volta che Dio vi ritorna dentro. Ed è interessante notare che nella scena di Caino e Abele, versetti da 1-16, c'è un personaggio che è sempre presente sulla scena, Caino, il cui nome compare in tutto 14 volte. Abele, il cui nome compare solo 7 volte, la metà di 14, badate bene, appare solo all'inizio della scena, poi scompare, viene ucciso e non c'è più. Dio è sempre presente sulla scena, ad eccezione del verso 8, in cui Caino uccide Abele. Quando Dio scompare, la morte. Quando Dio riappare, la vita. O meglio, quando l'uomo lo elimina, la morte. Quando l'uomo lo invoca, di nuovo la vita. E non è un caso che in Genesi 5 inizia la genealogia di Adamo, cioè la vita che nasce. Quindi, una... situazione ben diversa. Il testo dei primi 16 versetti è ben costruito, non solo Caino appare 14 volte, Abele 7, ma la stessa parola chiave del testo, Ah, fratello, compare anch'essa 7 volte. Quindi il problema a questo punto è la fraternità. E se volete divertirvi ancora di più, la ultima ricorrenza del nome di Abele, la settima, coincide con la quarta del termine fratello, cioè la ricorrenza centrale in una serie di 7. E qual è questa doppia ricorrenza, la settima di Abele e la quarta di fratello? È la domanda del versetto 9 che Dio pone a Caino: dov'è Abele tuo fratello? E forse questa è la chiave di tutto il racconto di questi primi 16 versetti. La fraternità. Dov'è tuo fratello? E Caino risponde, come già il padre nel giardino dell'Eden: non lo so. Sono forse io il custode, lo shomer, di nuovo questo verbo, il guardiano di mio fratello. Allora comprendiamo che c'è un peccato anche più grave dell'omicidio, cioè ciò che causa l'omicidio, il considerare il fratello semplicemente un ostacolo, un elemento di disturbo da eliminare. Teniamo presente che nel mondo mesopotamico non esistono racconti paragonabili a Caino e Abele. Questo è un testo unico ed è significativo perché è un testo che mette alle origini dell'umanità un atto di violenza. E la violenza non è per nulla santificata o giustificata, anzi è la conseguenza, perlomeno il testo la lega strettamente al capitolo 3, è la conseguenza diretta di ciò che l'uomo e la donna fanno nel capitolo 3. Io mi sono divertito a fare una tabellina facendo vedere come il capitolo 4 riprende le stesse parole del capitolo 3 nello stesso ordine. Fare o non fare il bene, dov'è tuo fratello, dove sei, che hai fatto, maledetto tu, la brama, il maledetto dalla terra, scacciata oriente di Eden, c'è tutta una serie di terminologie che si ripetono nei due casi. Questo ci fa comprendere come per il narratore genesiaco il problema di fondo, dopo il rifiuto di Dio della sua parola, la rottura delle relazioni con Dio, l'altro e il creato, il problema di fondo è la violenza, l'omicidio. E la violenza sarà la causa del diluvio, come vedremo al capitolo 6. Forse questo dovrebbe portare la Chiesa a insistere un po' di meno su altri generi di peccati, a insistere un po' di più sulla condanna della violenza come radice di tanti guai, no? Ogni tanto divento polemico, ma mi piacerebbe vedere il buon Giuliano Ferrara, che fa tanto puzzo per l'aborto con la benedizione dei vescovi, che facesse lo stesso puzzo per le guerre, che invece lui sostiene, giustifica e ammette tranquillamente, come se ci fosse una violenza buona e una invece meno buona. Va bene. Un'altra cosa sul racconto di Caino e Abele, un'altra chiave del racconto, qui sintetizzo un po'. Una domanda che gli esegeti si sono sempre posti, fin dai commentatori più antichi: perché, si legge nei versetti 3 e 4, che il Signore gradisce Abele ma non gradisce Caino? Dopo un certo tempo Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore, anche Abele offrì primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele la sua offerta ma non gradì Caino la sua offerta. Perché? È una domanda che ha intrigato sempre i commentatori. Io la faccio sempre agli studenti a scuola: spiegatemi perché. La risposta che dicono più spesso è perché Caino era cattivo. Questa è una risposta che ha un doppio errore. Intanto il testo non dice che Caino fosse cattivo, visto che offre a Dio frutti del suolo e non ha ancora ucciso Abele, e fargli processo alle intenzioni è un po' eccessivo. A posteriori si potrebbe anche dire che diventa cattivo, ma che lo sia già da prima. Il secondo motivo è che questo Dio apparirebbe un Dio un po' strano. Sa che Caino è cattivo, sa che rifiutando l'offerta di Caino, Caino ucciderà Abele. Nonostante questo lo fa, anzi quasi lo provoca, avrebbe ragione Westermann a difendere Caino, ha fatto bene Caino. Beh. Un po' come quando Umberto Eco, nei suoi diari minimi, difende, vi ricordate il libro Cuore, molti di voi l'avranno letto, difende Franti che ride di fronte al dolore di sua madre. E Eco dice, povero ragazzo, in quella classe di disgraziati col cuore in mano l'unico modo per scamparla era ridere, e quindi fa bene a ridere, no? È un riso legittimo che di Amicis bolla come infame, ma che in realtà è un riso che doveva esserci, e così Caino avrebbe ragione. No, guardate che questa idea di un Caino cattivo non è così in fondo ingenua, è l'idea, che poi non è un'idea, è ciò che dice esattamente la prima lettera di Giovanni, al capitolo 3, versetti 11 e seguenti. Perché Caino uccise Abele? Perché Caino era dal maligno e le sue opere erano malvagie. L'autore della prima lettera di Giovanni ha le idee chiare. Caino era dal maligno e allora per forza Dio sceglie Abele. La spiegazione è già nel Targum. Il Targum dice che Caino era ateo. No, ateo, senza devoto. Da dove lo deduce il Targum? Da un particolare del testo. Al versetto 8 si legge nella versione Shei: Caino disse al fratello Abele, andiamo in campagna. Questo andiamo in campagna nel testo ebraico non esiste. Questo andiamo in campagna, no, non c'è neanche andiamo in campagna è la 70. Il testo ebraico dice Vayomer Cain el Ebel Achav, e parlò Caino al fratello Abele. Vayichi bichiod basade, e mentre erano in campagna, cosa Caino ha detto a Abele? Il testo ebraico non lo dice. La 70 gli mette in bocca questa frase assolutamente stupida: andiamo in campagna, che non vuol dire poi in campagna, erano in città. Capite bene, era un 4, se dovesse stare. Andiamo in campagna. Evidente che la frase è stupida. Il traduttore greco semplifica un testo che non capiva. Probabilmente la spiegazione sta nel fatto che il narratore si rende conto che questo è un dialogo mancato. Visto che in Genesi 1 ciò che dà vita è la parola, Vayomer Elohim, e poi si dice cosa Dio ha detto. Dio disse. Qui quello che disse Caino non è importante, perché Caino in realtà non parla ad Abele. Il suo è un dialogo inesistente, ha già deciso di ucciderlo. Qualunque cosa gli abbia detto non importa. Non vale la pena di essere riportata, perché non c'è dialogo tra i due. È una parola assente. Il testo ebraico volutamente rimane in sospeso. Vayomer Cain el Ebel Achav, disse Caino al suo fratello Abele. Che cosa gli disse? Non si sa. Il Targum, allora, che era curioso, diceva, gli ha fatto un lungo discorso, 4 righe, ha cominciato a dirgli, tu sei mio schiavo, la terra dove tu stai è mia, e Dio è dalla mia parte al mio servizio. Il discorso della serie è tutto mio, no? E quindi la spiegazione di un Caino cattivo è frequente. La lettera agli ebrei, al capitolo 11, versetto 4, dice che per fede Abele offrì sacrifici a Dio. Evidentemente Caino no. È una lettura dunque diffusa nel giudaismo e nel cristianesimo. Ma non regge alla luce di questo testo. Perché il testo non dice che Caino fosse cattivo, che Dio l'abbia scelto perché l'altro era buono. Su Abele non c'è una parola. I moderni hanno preferito dare spiegazioni di carattere storico e teologico, ovvero Caino è un agricoltore, Abele è un pastore. Ora Dio chi preferisce? Evidentemente i pastori. Gli antenati degli israeliti sono pastori, non sono agricoltori. Gli agricoltori sono i cananei, tra l'altro idolatri, per cui Caino rappresenterebbe il popolo di Canaan e Abele il popolo ebraico, e dunque Dio preferisce evidentemente i pastori. Ma anche questo non regge, perché non c'è nessun accenno nel testo che da Abele vengano gli ebrei, anche per il fatto che Abele muore, quindi il problema non si pone, o che Abele incarni in qualche modo il popolo di Israele. La spiegazione, come al solito, sta nel testo, basta vederla. Una prima cosa, Caino offrì frutti del suolo. Che cosa offrì? Piante, vegetali, frutti del suolo. Può essere qualunque cosa. Abele offrì primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Abele fa una doppia scelta. Non offre una bestia qualunque, offre un primogenito e del primogenito offre il grasso. Potremmo dire Abele sceglie, Caino non sceglie. E di nuovo al tema della libertà. Abele sa cosa dare a Dio, Caino dà quel che viene, diremmo noi quel che passa il convento. Mentre Abele sceglie. Questa è già una spiegazione. Forse non basta spiegare la preferenza di Dio. E allora bisogna andare avanti. Come si apre il testo? Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Cain, in ebraico, e disse, Caniti Ishme et Adonai, ho acquistato un uomo da parte del Signore. Il verbo usato è kana, col kof, col ku, che indica in ebraico l'acquistare. Quindi Caino è l'acquistato. E il nome stesso rimanda al verbo kana. E Eva grida di gioia quando nasce Caino, l'ha acquistato, ottenuto questo da Dio, quasi il comprato. Mentre Abele viene chiamato con un nome molto strano, Hevel. In ebraico questo termine compare 78 volte nella Bibbia, 38 delle quali nel libro del Coelet, cioè la metà esatta. E nel libro del Coelet Hevel è il soffio. Inizia così il Coelet, Hevel Havalim, Amar Coelet, soffio dei soffi, dice il Coelet, soffio dei soffi, tutto è un soffio. Ma potremmo anche tradurre Abele degli Abeli, dice il Coelet, tutto è Abele. E questo termine ritorna nei Salmi, 5 volte nei Salmi, sempre con la stessa frase, Kol Adam Hevel, ogni Adamo è Abele, ovvero ogni uomo è un soffio. Hevel è il soffio, l'inconsistenza, aria che se ne va, vapore. Chiamare un bambino soffio, aria fritta, diremmo noi, vapore, è un po' strano. E quando nasce Abele nessuna parola di gioia. Inoltre Abele è il minore, evidente, prima nasce Caino, poi nasce Abele. Dunque Abele è il minore ed è anche il soffio. Ma sa scegliere, sa offrire a Dio le cose giuste. E qui siamo di fronte al primo esempio, da un punto di vista canonico, non da un punto di vista storico, al primo esempio biblico della preferenza di Dio per il minore. Questa è una costante nel racconto biblico, Dio sceglie sempre il minore. Questo vale per i figli di Abramo, Ismaele e Isacco. Questo vale per Giacobbe ed Esaù, Giacobbe è il secondogenito. Questo vale nella storia di Giuseppe, in cui Giuseppe è l'undicesimo, ma è il protagonista della storia. Questo vale per David, figlio di Jesse. Questo vale per Salomone, che è l'ultimo arrivato tra i figli di Davide, tra i 18 figli di Davide. Quindi Dio sceglie sempre il minore, quello che apparentemente non vale. Questo vale per il Nuovo Testamento, Dio ha scelto ciò che nel mondo è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, prima Corinzi 1. Dunque è la scelta divina per l'inferiore, il minore, quello che non è considerato dagli altri. È per questo che Caino lo uccide, perché Caino non accetta un Dio che si mette dalla parte del fratello. Caino vuole essere al di sopra del fratello, al posto del fratello. E un Dio che difende il fratello a Caino non può piacere. No. È un Dio che difende le identità, quello di Caino, detto con termini moderni. Se Giuliano Ferrara e il Cardinal Luini credessero in Dio, sarebbe il loro Dio. Il Dio dunque che difende se stessi, non il minore, non l'Abele di turno. Questo è interessante, molto importante. Mentre Dio istruisce Caino, il versetto 6 e 7 è abbastanza complesso, in ebraico abbastanza tormentato, si capisce bene che non è inevitabile che Caino uccida Abele. Il peccato è accovacciato alla tua porta, ma tu dominalo, dominalo. Dunque l'uomo può sfuggire a questa tentazione di sopraffare l'altro. Il peccato qui è descritto con un termine ebraico particolare. In ebraico troviamo il termine, aspettate che ritrovo il versetto giusto. Ecco, robetz in ebraico, questo termine accovacciato, robetz, il verbo è rabatz, accovacciarsi, ricorda da vicino una figura che ornava i palazzi babilonesi e che in accadico si chiamava il rabizu. Il rabizu era un demone che veniva posto su un piedistallo come guardiano della porta del palazzo. Immaginate una bestia accovacciata, se passi e con cattive intenzioni il demone ti distrugge. Ecco, la Genesi fa un transfert interessante. Questo demone non è più un protettore del palazzo, è il peccato che ti salta addosso, ma lo puoi evitare. Non è inevitabile che ti salti addosso, no? È qualcuno che se vuoi puoi dominare. Va bene. Questo su Caino e Abele può bastare. Su quel monologo di Caino, riportato nell'interpretazione rabbinica, se volete lo ritrovate nel libro di Enzo. Ecco.
Visto che l'ho adocchiato
nella stessa edizione, lui ne parla, questa è una nuova edizione rispetto alla mia. Questa è la vecchia, forse, all'incontrario, sì, perché non corrispondono le pagine. Vediamo se lo trovo. Quel racconto rabbinico. Ora non lo trovo. Ah sì, eccolo qua, pagina 220 qua. Quello che direbbe Caino secondo i rabbini. La terra è mia, tu sei mio, Dio è con me. Poi ciascuna di queste tre frasi è sviluppata. Si vede bene come i rabbini hanno colto questo aspetto della violenza, che il desiderio di mettersi al posto dell'altro e anche di Dio. Ancora qualche minuto. Dopo Genesi 4, prima di arrivare al racconto del diluvio, troviamo questa lunga inserzione della genealogia di Genesi 5, i patriarchi prediluviani. Notiamo intanto che questa genealogia contraddice il capitolo 4. Per esempio, si vede bene che un'altra tradizione, al capitolo 4 Lamech è elencato tra i discendenti di Caino, al capitolo 5 tra quelli di Set. È evidente che l'uno non può essere l'altro. Enoch al capitolo 4 è figlio di Caino, al capitolo 5 è il settimo patriarca, figlio di Jared, padre di Matusalemme, lo stesso nome. Sono due tradizioni distinte. Qual è lo scopo di questa genealogia, in cui nessuno degli umani, neppure Matusalemme, raggiunge 1000 anni? Matusalemme 969 anni, 1000 è una cifra irraggiungibile per l'uomo, no? Qual è lo scopo di queste liste? Intanto è far vedere come la storia delle origini non si muove su uno sfondo irreale. L'autore crea una tessitura cronologica fittizia, ma a suo modo reale, sulla quale collocare gli eventi, la vita delle persone. Quindi è un modo per far vedere come ciò di cui si parla qua è davvero metastoria, non è semplicemente leggenda. A suo modo è una storia. Il narratore vuole creare un senso di continuità storica. E con questa lista, che poi alla fine arriva fino a Mosè, vuole creare una sorta di radice per Israele. È un modo per rispondere al bisogno di identità, qui sì che c'è davvero un bisogno di identità, dell'Israele esilico, andando a recuperare radici che, attenzione, non sono elitarie, sono umane. Perché la radice di questa genealogia è Adamo, e quindi tutti gli uomini. Noè e poi i suoi figli. Alla fine siamo tutti provenienti da uno solo. Il discorso dunque non punta sulla identità di Israele quanto sulla comune umanità di Israele, scorrendo le genealogie all'inverso. Il simbolismo numerico è interessante. Nella genealogia del capitolo 5 le età sono comprese tra i 700 e i 969 anni, nessuno arriva a 1000. Nella genealogia successiva, quella che va da Noè ad Abramo, al capitolo 11, le età si abbassano tra i 200 e i 600 anni. Con Abramo i patriarchi si attestano con Mosè fino a 120 anni, cifra tonda, 3 volte 40. Dopo Mosè, Salmo 90, 70 gli anni della nostra vita, 80 per i più robusti. Quindi c'è un decadimento della vita umana che sembra quasi parallelo a un'umanità che si allontana sempre più da Dio, no? Una vita che anche numericamente diminuisce. Le uniche eccezioni a questa lista sono Lamech, 777 anni, il Lamech di Genesi 5 è il padre di Noè, e Noè sarà quello che consolerà la terra, quindi la cifra è simbolica, e poi Enoch, che vive 365 anni, cioè un anno di giorni, un anno per ciascun giorno dell'anno, 365 anni. La figura di Enoch è particolarmente interessante perché è ben nota al giudaismo del tempo. Non so se avete mai studiato letteratura enochica, qui c'è Sabino che è l'esperto per eccellenza, quindi fate riferimento a lui. Detto in maniera molto semplice, tra il V e il IV secolo comincia a nascere in Israele questa forte tradizione enochica che darà poi il via a questo libro di Enoch, che sarà scritto in un arco di quasi 4 secoli, legata a questa figura mitica di un patriarca che viene assunto in cielo e riceve una rivelazione di ordine superiore. L'idea di fondo della letteratura enochica è: ciò che avviene in terra non è altro che il riflesso di ciò che è avvenuto già in cielo, quindi la visione determinista. L'uomo non è libero, Dio ha già deciso come vanno le cose, perché quello che accade qua è già accaduto là. E cos'è accaduto là? La caduta dei vigilanti, cioè degli angeli. Gli angeli sono caduti, sono diventati demoni, e da qui il male entra sulla terra. È una risposta al problema del male. Il problema del male è, in una sola parola, causato dalla caduta angelica. L'uomo non ne ha colpa, Dio nemmeno, e l'unica possibilità di salvezza è Dio, che alla fine dei tempi verrà a distruggere il regno del male, di Satana, dei suoi alleati, e a salvare i predestinati alla salvezza. È una visione assolutamente deterministica. E Enoch in questo è molto importante, perché è il tramite della rivelazione. Il libro della Genesi probabilmente conosce già queste tradizioni su Enoch e in qualche modo le addomestica. Non può non parlare di Enoch, ma lo mette all'interno di una lista, settimo, quindi è un posto importante, e ci si limita a dire che Enoch camminò con Dio, quindi sicuramente era un uomo di fede, questo non si mette in dubbio, e non fu più perché Dio l'aveva preso. Dio l'aveva preso dove? Non è detto. Non fu più, non morì. Non morì, non è detto, non fu più, perché Dio l'aveva preso. Sparisce, ma non torna, eh? Quindi questo testo, nella sua stringatezza, elimina in un colpo solo tutta la tradizione enochica. Non è tornato sulla terra a raccontarci queste cose, eh? Era un uomo di fede, questo sicuramente. Vedete che il testo è polemico. Serve per ridimensionare la figura di Enoch, la stessa cosa che fa Ben Sira e il libro della Sapienza, che cercano di rimettere Enoch al suo posto. Tenete presente che Enoch ancora è ricordato nella lettera agli ebrei come esempio di fede, ebrei 11:5, e la lettera di Giuda ne cita addirittura un brano come scrittura profetica. Questo è un problema teologico non di poco conto, e come Sabino vi può spiegare, la chiesa etiopica ancora legge come scritto canonico il libro di Enoch, salvo poi domandarsi come fa a integrarlo in una teologia cristiana, visto che la teologia di Enoch è l'opposto del cristianesimo, con un determinismo assolutamente fortissimo e impossibile da eliminare, no? Sabino vi potrebbe spiegare queste aporie di usare il libro di Enoch come scrittura canonica in un contesto cristiano. È molto difficile, perché è una teologia molto 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 caratterizzata, quella di Enoch. Ma questo mi serve solo per far vedere come la Bibbia conserva queste tradizioni, ma le modifica, le rende innocue. Questo vi fa anche capire che dietro al testo biblico non c'è soltanto Dio che parla, spesso c'è anche una buona fetta di intervento umano. Non a caso la Bibbia è parola di Dio in parola di uomini. C'è anche una buona fetta di dibattito ideologico. Il problema era all'epoca: ma diamo retta agli enochici o non diamo retta agli enochici? Non è possibile eliminare Enoch. Come si fa a dire che non è mai esistito? È una tradizione bene attestata. In qualche modo bisogna renderlo innocuo. Allora diciamo che è stato buono, è stato giusto, ha camminato con Dio, Dio se l'è preso e se l'è portato via. Beh, fine del discorso. E poi al capitolo 6 si parla in maniera molto misteriosa dei figli di Dio che videro le figlie degli uomini, nacquero i giganti. È un frammento che in qualche modo riprende la tradizione dei vigilanti, ma la mette in maniera tale che non sia più possibile parlare degli angeli caduti. È simpatico notare che almeno nella Chiesa Cattolica il Catechismo riprende la teologia degli angeli caduti, che non esiste nella Bibbia, tra l'altro, no? Viene dai testi apocrifi per spiegare l'esistenza di Satana, no? Questo è un altro discorso. Un'altra cosa, poi basta, del capitolo 5, l'ultima che dico, è una piccola nota da ricordare. Si legge all'inizio: questo è il libro della genealogia di Adamo. Quando Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio, maschio e femmina li creò, li benedisse, li chiamò uomini quando furono creati. Questo serve per ricordare che l'immagine di Dio non si perde con il peccato. Non si perde. Nonostante Caino e Abele, nonostante l'uomo e la donna. Adamo aveva 130 anni quando generò a sua immagine, a sua somiglianza, un figlio e lo chiamò Seth. Non solo non si perde, ma ogni uomo la trasmette a un altro uomo. Quindi ogni essere umano è immagine e somiglianza di Dio, nonostante il peccato. E in questo sono d'accordo più o meno tutte le teologie cristiane, anche l'ebraismo. L'immagine di Dio è una realtà che l'uomo non può perdere. Fa parte, non dico della sua natura, perché qui si entrerebbe in un altro tipo di discorso, ma fa parte della sua persona, è qualcosa legato a lui.